non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e poi non possono fare più nulla. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato da Dio, no? Anche i capelli del vostro capo sono contati. Poi, chi mi riconoscerà, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà. Chi mi rinnegherà, sarà rinnegato. E poi c'è la famosa frase che nessuno capisce bene cosa vuol dire, è il peccato contro lo Spirito Santo. Tante spiegazioni senza che nessuno capisca mai niente, e giustamente, perché è un'espressione misteriosa, e io proverò a dare una spiegazione, ma senza comprendere bene. E l'ultimo è: non preoccupatevi quando ci sono delle difficoltà di cosa dire, come reagire, vi sarà suggerito. Ora, tutta questa serie di esortazioni sono tutte collegate proprio al mistero della dinamica della fede. Allora, noi fondamentalmente viviamo nella paura. Posso fare dei piccoli esempi. Per esempio, la paura di non riuscire. Io aderisco al Signore, però poi, con le varie difficoltà della vita, no? Oppure faccio sì dei buoni propositi, ma poi, in pratica, parto con entusiasmo, ma poi cammin facendo, no? Cioè, proprio, a un certo punto uno dice, vabbè, la realtà è questa, lasciamo perdere. Oppure, siamo così, piatti piatti, non scopriremo chissà che cosa, ma neanche, no? Cioè, è la paura di non riuscire, oppure la paura di soffrire. Non soffrire però per il mal di pancia o per un cancro, perché che voi crediate o non crediate, viene comunque. È la paura di soffrire proprio in ragione del fatto che voi volete scegliere la via di Dio. È caratteristico quello, io subisco l'ingiustizia, e il Vangelo dice non reagire male al male, e tu dici passo per cretino. Più o meno, detto in soldoni, ma... Allora, la paura di soffrire, oppure, un po' più debole rispetto a questo, ma è sullo stesso piano, la paura di fare fatica. Questa condizione di paura è inutile negarla. Noi ci siamo dentro fino al collo. E allora, quando... noi registriamo questa paura, non giudicatevi. Come dire, allora vuol dire che ho poca fede, vuol dire un corpo, vuol dire che semplicemente tutta la nostra parte istintiva gioca quel che ha. E la dinamica della fede non è che rovescia questa parte istintiva, è che la apre a qualcosa di più profondo, a qualcosa di più vero, a qualcosa di più... addirittura qualcosa di più reale, ma è un cammino. Quindi non stupirsi della paura, non stupirsi, soprattutto non giudicarsi quando si registra questo. Gesù inizia le sue esortazioni a questo proposito con l'attacco, diciamo così, alla ipocrisia. In che senso noi siamo ipocriti? L'ipocrisia, se voi ritornate a leggere poi con calma, no? Questo capitolo 12 di Luca, capirete che l'ipocrisia è collegata alla fiducia in Dio, cioè l'ipocrisia fa parte di quel movimento che, siccome non abbiamo fiducia in Dio, noi ci rivolgiamo a noi stessi, facciamo sempre un discorso tra me, tra noi e noi, cioè tra me e me. Cioè l'ipocrisia è quando io chiudo il cerchio su di me. Quando lo chiudo, io sono ipocrita. Quindi non immaginate l'ipocrisia uno che dice menzogne, ma è non accettare la verità delle cose, cioè, per esempio, la provvidenza di Dio per noi, non accettarla, perché abbiamo paura di soffrire, di faticare, eccetera, eccetera. Allora, l'ipocrisia è ciò che impedisce l'esperienza dell'amore, perché tutto si conclude, si svolge tra me e me, chiuso in me stesso. Ora, quando Gesù dice non ci sarà nulla di nascosto che non sarà svelato, qualcuno dice, porco caro, tutti i miei peccati li conosceranno tutti, accidenti ladro, ma qui chi è che si salva? Però questo è attribuire a Dio quello che siamo noi, non riconoscere invece la verità di Dio. Quando Gesù dice questo, è come se dicesse, qualsiasi minimo sforzo voi abbiate fatto per riconoscere il regno di Dio sarà ricordato. Qualsiasi minima cosa positiva voi avete accolto sarà ricordata. Come dire, il tutto sarà reso noto, è che a un certo punto capiremo che le minime cose che noi abbiamo accettato in positivo sono quelle che sono trattenute presso Dio. Quando il peccato nostro, cioè quindi le nostre meschinerie, le nostre diciamo anche cattiverie, malizie, saranno ricordate, solo quando noi vogliamo nasconderle. Quando noi vogliamo nasconderle, vuol dire che sono ricordate. Ma se le ricordiamo noi, sono nascoste in Dio. Dio non le guarda più. Quello che guarda Dio sono ogni minima cosa positiva che... Il senso del brano, per quanto a una prima lettura, quindi a un primo ascolto, sembra instillare un certo timore, il senso del brano è di aprire la fiducia. Finisce con, ma accidenti, se un passerotto non si muove, non fa un saltello, se Dio non lo sa, ma voi valete meno di un passerotto? Ecco questo, ma voi valete meno di, per noi è l'indicazione, perché in realtà per noi è così. Per esempio, quando noi facciamo i giudizi su noi stessi, è perché diciamo noi non valiamo niente. Quando gli altri ci offendono, noi non valiamo niente. Questo non valere niente vuol dire stare chiusi in se stessi, per questo che siamo ipocriti. Quando noi diciamo non valgo niente, no? Non dovete leggerla come una specie di, non so, chissà quanta sofferenza. È vero, perché poi c'è la sofferenza dietro. Ma l'atteggiamento spirituale di fondo è che sono ipocrita. Noi non, diciamo così, guardatevi bene dal dirlo a un altro, ma ognuno lo dica a se stesso. Cioè, restiamo ipocriti quando non accogliamo questo. E l'ipocrisia è ciò che si contrappone alla fiducia. Io, è questo che volevo sottolineare. Quindi tutte le dichiarazioni di falsa umiltà sono tutte collegate all'incapacità di dare fiducia. Ma se io non do fiducia a Dio, io accuso Dio, anche se non lo voglio. E quando io accuso Dio, praticamente io mi allontano dall'unico che può sostenermi e resto solo. Il cerchio si chiude, divento sempre più ipocrita. Ecco, questa dinamica bisogna imparare a riconoscerla nel nostro cuore. Non guardatela nel cuore degli altri, sennò ci offendiamo a vicenda inutilmente. Ma ognuno guardi a se stesso. Cioè, voi valete presso Dio, potete vivere in fiducia e il motivo è non perderete nulla di quanto avrete vissuto nella ricerca del regno, perché tutto in voi e di voi è custodito, guidato, sorretto dal Dio che vi ama. Affermarlo non è difficile, ma viverlo è piuttosto complicato. Noi viviamo troppo sulla difensiva e chi si difende ha paura. La paura non è mai una buona consigliera, quindi tutto quello che facciamo per paura ci allontana dalla fiducia, cioè ci chiude alla solitudine o nella solitudine. Altro aspetto, anche qui è sempre nel clima della fiducia, questa famosa chi mi riconosce sarà riconosciuto, chi mi rinnega sarà rinnegato. Allora, forse che Dio paga con pan per focaccia? E sarebbe una buona idea di Dio questa? Allora, cosa vuol dire questo riconoscere e rinnegare? Gesù vuole orientare i discepoli, quindi è un parlare già a coloro che l'hanno accolto, no? Vuole orientare i discepoli alla dimensione celeste, vale a dire, quello che si vive qua giù ha sempre esiti celesti, nel senso che in gioco è il rapporto con Dio, non le cose che facciamo. È chiaro che poi nel Vangelo il rapporto con Dio è presentato come l'effetto del rapporto con Gesù. In primo piano non ci sono mai le nostre azioni. Questo vuol dire è inutile che noi facciamo la lagna con noi stessi ed è inutile che noi accusiamo qualcuno. Non serve proprio assolutamente a nulla. Perché in gioco non sono le nostre azioni. In primo piano è il riconoscimento dell'amore suo per noi. Tanto che il giudizio non avverrà in base alle azioni, che se ne dica, ma avverrà rispetto al desiderio del cuore. Quando già ieri vi accennavano, voi nel Vangelo non troverete mai, anche se non è detto espressamente, ma non potrete mai tirar fuori dal Vangelo fate i bravi, mai, mai, perché il cuore delle cose non sta mai nel se fate i bravi, bene, se fate i cattivi sarete castigati, mai, non c'è mai, c'è sempre abbiate fede, cioè riconoscete il mio amore. L'ipocrisia è la chiusura nel fatto di non riconoscere in assoluto questo amore. E l'effetto negativo dell'ipocrisia è quello di non rendere noi sufficientemente degni di onore da parte di Dio. È una cosa strana. Normalmente chi accusa se stesso lo fa in ragione di una verità, come dire, bisogna essere spassionati, ma in realtà si copre su questa paura e alla fine non si ritiene adatto al regno di Dio. Una delle espressioni più forti della tradizione ebraica dice: dove sta l'astuzia del maligno quando attacca l'uomo? Sta nel fargli dimenticare che è figlio di re. Quando noi perdiamo questa sensazione, noi preferiamo la nostra millantata nobiltà alla dignità che abbiamo come figli di Dio, pur peccatori, anzi, proprio perché peccatori. Questa cosa della ipocrisia, che è il contrario della fiducia, guardate che è essenziale per imparare a cogliere poi la portata della rivelazione evangelica. L'esempio del cieco, Bartimeo, no? Non vi sto a leggere il brano, credo che l'abbiate presente, no? Era anche, faceva parte delle letture, mi pare, della domenica trentesima, no? Di due domeniche fa, no? Io vorrei solo presentarvi la figura di questo cieco nel contesto specifico del Vangelo, perché il brano è raccontato in un punto nevralgico del racconto evangelico, della narrazione evangelica. Allora, Gesù ha fatto un lungo viaggio e si sta per concludere. Gerico mi pare che sia una quindicina di chilometri da Gerusalemme, no? Io non sono mai stato in Terra Santa, ma chi è stato? No? Era praticamente è l'ultimo villaggio che si incontra prima di arrivare a Gerusalemme. Quando Gesù esce da Gerico è perché arriva a Gerusalemme. Questo, diciamo, personaggio, che tra l'altro è uno dei rarissimi casi in cui un personaggio che si avvicina a Gesù è chiamato col suo nome. Al di fuori degli apostoli, le altre persone, e mi pare solo un capo di sinagoga è chiamato col suo nome, se no nessuno è chiamato col proprio nome. Il fatto che sia chiamato col proprio nome ha un significato, nessuno sa definire bene quale, però il fatto che venga chiamato col suo nome ha un suo significato. In questo, come dicevo, no, nella narrazione evangelica, il fatto di quel miracolo è collegato, perché bisognerebbe leggere in greco per cogliere questa cosa, ma si può riflettere e coglierla tenendo presente la narrazione. Quando il cieco domanderà di essere guarito, il verbo greco è che veda di nuovo. È espresso così. Dobbiamo dedurre che prima ci vedeva, poi c'è stata una malattia e poi ritorna a vedere? Noi non sappiamo. Ma quel vedere di nuovo ha fatto alzare le antenne ai padri antichi, domandandosi cosa vuol dire quel di nuovo. Perché il vedere del cieco è collegato al vedere degli apostoli quando hanno visto il Signore in croce, l'hanno visto poi risorgere, quel vedere come aprirsi alla rivelazione del mistero della persona di Gesù. Il vedere di nuovo, più che di nuovo rispetto a prima, è di nuovo rispetto all'alto, è vedere dall'alto, è vedere ciò che avviene quando gli occhi visibili non si rendono ancora conto. Allora, questo miracolo è raccontato proprio allo spartiacque di questo cammino che Gesù fa per entrare in Gerusalemme. Quando il Vangelo di Luca descrive che Gesù decide di andare a Gerusalemme, lo fa in termini molto solenni. Usa noi diremmo un linguaggio arcaico e solenne, tipico dei profeti. Rese la sua faccia dura come pietra, manda avanti il suo angelo. Sono tutti termini solenni presi dal profeta, e lui ha un'angoscia, ma l'angoscia non come intendiamo noi, l'angoscia è, mi viene il senso di panico, è l'angoscia nel senso di un desiderio così intenso che tu fremi fin tanto che questo desiderio si compia. Questo sentimento ha accompagnato Gesù da quando ha iniziato il cammino verso Gerusalemme. Ora, considerate, quando viene descritto non tanto il miracolo, quello che precede, no? Voi provate a osservare, allora questo cieco sente che passa, cioè che sta passando Gesù, e si mette a gridare, e grida sempre più forte. Quando Gesù lo fa chiamare, lasciamo perdere che tutti vogliono tacitarlo, e lui grida ancora più forte, no? Quando Gesù lo fa chiamare, voi se diciamo aveste la percezione di un scrittore di teatro, voi rendereste questa scena in modo concitato, perché tutti i verbi che sono usati hanno un valore intensivo, non è che si toglie il mantello, lo scaramento è via, non è che viene in piedi e va, balza in piedi e dice che va, no? Ma lui è cieco, come fa ad andare? Quindi vuol dire che chi gli dà la mano, lui sta davanti e trascina, perché lui come fa a vedere. Allora i verbi, no? Butta via il mantello, salta in piedi e trascina gli altri a esprimere la stessa intensità di desiderio che è descritto per Gesù. Nessuno nota questo, ma praticamente il miracolo avviene perché ci sono due desideri intensi che si incontrano: il desiderio di Gesù e il desiderio di questo cieco. Se lui, sentendo che passa Gesù, comincia a gridare, chissà da quanto tempo è che aspetta l'occasione, e non è che può dire portatemi da Gesù, e chi lo portava? Quindi questa intensità vuol dire che ha un cuore lavorato dal desiderio di incontrare il Signore. Quando c'è la possibilità, è come se tutto scoppia, non c'è alcun ritegno, tutto viene fatto senza vergogna, senza badare, diremmo così, alle convenienze umane, no? Quando arriva davanti a Gesù, cambia totalmente il tono. Perché quando Gesù gli chiede cosa vuoi, no? Che io ti faccia, e lui risponde che io veda di nuovo, no? Ma come lo chiama? Rabbuni. E su quale labbra nel Vangelo questo termine riparte? Solo quella Maddalena. Come mai questo accostamento? Lui non era un discepolo di Gesù, neanche lo chiama Rabbi, perché lui non è, lo chiama addirittura maestro mio carissimo. E come fa? Che non l'ha mai conosciuto. Allora, questi particolari, i verbi tutti intensivi, il fatto che lui davanti al Signore lo chiami Rabbuni, allude a una dimensione di percezione, diciamo, della realtà di Gesù, che gli altri che avevano occhi per vedere non coglievano. Gli altri vedevano solo che Gesù era deciso ad andare a Gerusalemme, punto. Addirittura si dice che erano spaventati della decisione con la quale Gesù sale a Gerusalemme. Ma nessuno sa perché, nessuno sa cosa succederà. Quando il cieco, no, lo chiama Rabbuni, e quel Rabbuni fa subito correre all'altra persona che ha vissuto già l'incontro con Gesù, e lei lo chiama Rabbuni proprio nel momento, come dire, lei non solo aveva visto morire il suo maestro, ma non trovava neanche il corpo. Io non so se voi avete mai incontrato delle mamme che hanno avuto dei bambini morti in un fiume e non si trova il corpo. È un'angoscia unica, non è solo per la morte. Una mamma che non può toccare il figlio morto è una cosa che, cioè, non so, io penso che non si può immaginare. Io che ho conosciuto varie persone così, cioè, tu resti proprio, è una sofferenza particolare. Allora, lei è proprio angosciata, non semplicemente della morte, ma del fatto che non trova più, cioè è l'assenza del Signore assoluta. Quando lei chiama Rabbuni, è da dentro questa assenza, è un po', se volete, come per il cieco, no? Lui chiama Rabbuni ancora da cieco e non vede fisicamente, ha solo questo grande desiderio. E poi, sulle labbra della Maddalena, Rabbuni rivela tutto un mondo di discepolato, un mondo di conoscenza, un mondo di intimità, un mondo di, come dire, di lei è stata conquistata. E quando dice Rabbuni, dalla, come dire, da questa profondità di sofferenza, ma è perché più la sofferenza è profonda, più sottolinea la saldezza, la profondità, la forza di un legame. E se noi non piangessimo mai per, so io, per un amico che muore, vuol dire che non è un amico, è un estraneo. Cioè, più tu piangi e più tu riveli la forza del legame. Allora, lì scatta, ma è un attimo, cioè si trasforma subito, il dolore più grande diventa l'incontro più esaltante, no? Anche se, voi sapete, ma adesso non tocca a me spiegare adesso questo, non trattenermi, che viene spontaneo, diciamo così, avvicinarsi a Gesù come faceva prima, ma non può più. Quindi il desiderio, che è esploso, sa che ormai deve esprimersi in altro modo. Ed è poi è il modo della fede, no? Ma adesso lasciamo la figura della Maddalena. Torniamo al cieco, no? Allora, quando lui esprime con questo termine tutto questo mondo interiore di desiderio e Gesù lo guarisce, lui quando torna a vedere, cosa fa? Gli va dietro. Ma non è una annotazione di cronaca. Un cronista ha visto il miracolo, ha visto cosa ha fatto, gli va dietro. No, è una annotazione di senso. Lui va dietro e subito dopo viene narrato l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Tutti lo chiameranno ancora figlio di Davide, come l'ha chiamato lui. Pensate alla gente che gridano figlio di Davide. Ma la gente che gridava figlio di Davide non è dello stesso valore del grido del cieco. Lui ha chiamato Gesù figlio di Davide perché l'ha ritenuto capace di operare il miracolo. Ma seguendolo nell'entrata a Gerusalemme non ha partecipato dell'esultanza degli altri, lui aveva già la sua esultanza, cioè lui è forse l'unico che ha presagito qualcosa sul fatto che Gesù entra trionfando in Gerusalemme ma per essere messo a morte. Quando si compie il desiderio di Gesù non si compie quando entrando in Gerusalemme viene esaltato, ma si compie quando verrà rifiutato, ma di lì a pochi giorni, è una settimana. In una settimana si compie tutto, no? Ecco, il cieco, con questo Rabbuni, con questo vedere di nuovo, ma come dall'alto, è come se esprime, ha percepito qualcosa del mistero della persona di Gesù. Torniamo a ieri. Ma io, per voi, chi sono? Noi siamo sempre pronti ad accompagnare Gesù a Gerusalemme quando entra trionfale. Punto. Il resto non lo vediamo. Per vedere il resto occorre vedere dall'alto. Ma quel vedere dall'alto è vedere col cuore. E il vedere col cuore è essere aperti al segreto di Dio che man mano si compie, cioè è vincere totalmente l'ipocrisia vostra. perché tu, quando sei completamente aperto al mistero di Dio, tu lo vedi non come vorresti tu che fosse, ma lo vedi nella realtà che lui vive, e tu sai che quella realtà che lui vive sarà anche la tua. Quindi, quando gli apostoli, che vogliono parlare di grandezza, vogliono sovrapporsi a questo annuncio della passione, quella grandezza li separa e da Dio e dagli uomini, ma anche da se stessi. Cioè, il dramma nostro è che quando noi ci vogliamo difendere o da Dio o dal prossimo, in realtà perdiamo noi stessi. Questo aspetto del dramma noi mai lo consideriamo. Ma i tre aspetti sono un tutt'uno. Se tu ti apri a Dio, ti apri al prossimo e ti apri a te stesso. Ma a te stesso come colui che è capace, che è adatto del mistero del Regno dei Cieli. Colui che è aperto ad accogliere la grandezza dell'amore di Dio per noi. Questo movimento è il movimento tipico della fede. Ecco perché la figura del cieco nato, secondo me, resta proprio essenziale per comprendere lo sviluppo di questo cammino. Voi pensate che, anche se le parole sono cambiate, e in tutta la tradizione delle chiese d'Oriente la preghiera di Gesù è modellata su questo grido del figlio di Dio, figlio di Davide, abbia pietà di me. Poi nella tradizione cristiana non si dice più figlio di Davide, perché figlio di Davide è l'espressione, diciamo, semita per il figlio di Dio, è riconoscere Gesù come il Messia. Una volta riconosciuto il Messia non si chiama più figlio di Davide, si chiama figlio di Dio. Ma l'intensità del grido, quel desiderio di vedere di nuovo, è l'essenza della preghiera del cuore. E quel vedere di nuovo non è chissà cosa vedere, è vedere la verità dell'amore di Dio, che per noi è perdono. Quando il cuore si apre a questo, non ha più nessun sgabello sotto i piedi e non ha più bisogno di servirsi di nessuno. È pronto a stare solidale con chiunque. I padri antichi sottolineano addirittura, ma questo si trova già nelle lettere di San Paolo, no? Che non soltanto sono solidali con il prossimo, ma sono sottomessi a tutte le creature. E non allude solo agli umani, ma non certo alle bestie, ma agli eventi. Noi siamo sottomessi, non abbiamo il potere di disporre gli eventi della vita come vogliamo, né quando facciamo il bene, né quando vorremmo evitare il male. Non abbiamo potere. Allora, essere sottomessi vuol dire accogliere tutto nel mistero della provvidenza di Dio, che rivela il suo amore per noi comunque. Questo è esattamente il contrario dell'ipocrisia. Noi non riconosciamo mai questa radice dell'ipocrisia, e noi crediamo che ci sono persone che dicono: ah, ma io dico sempre la verità. No, tu non sei neanche capace di tenere la lingua a freno, non che tu dici la verità. Più o meno. Allora, prima questo... Basta. Questo esempio del... meditatelo, no? Ma nel senso di cogliere l'estrema dinamicità di questo incontro, perché raccoglie tutto il desiderio di Gesù e tutto il desiderio di quest'uomo. Sono due desideri intensissimi che si incontrano. Ora, se la nostra preghiera non porta lì, che senso ha? Ma poi sulla preghiera vorrò dire qualcosa di più quando commenterò l'episodio della Canania questo pomeriggio. Adesso possiamo fermarci qua.